Salve cari amici, ben ritrovati per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Oggi proveremo ad affrontare quella che è una delle paure più profonde che abitano il cuore umano, e cioè la paura di perdere. Come sempre, l'affronteremo sul piano psicologico, ma anche su quello della fede, e avremo modo di vedere come l'ottica da un punto di vista spirituale viene poi completamente ribaltata. Ma cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Noi fin dall'infanzia sperimentiamo il timore di essere abbandonati o di perdere l'amore delle persone significative, di veder venir meno le nostre sicurezze, i nostri punti di riferimento sui quali poi costruiamo la nostra vita. Con il passare degli anni, questa paura poi assume forme diverse. Temiamo di perdere la salute, di perdere il lavoro, le persone più care, quelle che amiamo. Abbiamo paura di perdere il benessere economico, oppure il prestigio sociale. Poi con la vecchiaia anche la giovinezza, paura di perdere le nostre capacità fisiche e cognitive. A volte temiamo anche di perdere l'immagine che abbiamo costruito di noi stessi. Se ci riflettiamo, molte delle sofferenze psicologiche che accompagnano la vita dell'uomo sono strettamente collegate a questa paura. L'ansia, il bisogno di controllo, il perfezionismo, le dipendenze affettive e anche l'incapacità di affrontare il cambiamento trovano spesso la loro origine proprio nel tentativo di evitare una perdita che noi percepiamo come intollerabile oppure che pensiamo di non essere assolutamente in grado di gestire. Eppure la fede cristiana ci offre poi una prospettiva completamente diversa, che ci permette di affrontare le cose e anche le perdite in modo completamente diverso. La fede, cioè, non nega il dolore della perdita, ma ci insegna che esiste una sicurezza più profonda di tutte le sicurezze terrene. E qual è questa sicurezza? La presenza fedele di Dio. È questa la chiave di volta che ribalta completamente la prospettiva e permette all'uomo di attraversare qualunque sofferenza. Dal punto di vista psicologico, bisogna dire che però la paura della perdita è una realtà universale, cioè possiamo dire che è una componente naturale dell'esperienza umana. Anche la teoria dell'attaccamento ci mostra come il bambino sviluppa un forte legame con le figure che si prendono cura di lui. Questo legame non rappresenta soltanto un bisogno affettivo, ma una vera necessità di sopravvivenza. Quando il bambino percepisce la possibilità di perdere questa figura di riferimento, ovviamente sperimenta ansia e paura. Capite bene che si tratta di una reazione naturale che accompagna l'essere umano lungo tutto l'arco della vita e che può anche assumere dei toni drammatici in situazioni di trauma infantile, no? Anche da adulti noi continuiamo a costruire legami, investimenti affettivi, a fare progetti che diventano poi parte della nostra identità. Quando una di queste realtà viene minacciata, ovviamente sentiamo vacillare qualcosa dentro di noi. Noi non soffriamo soltanto per ciò che perdiamo, per la perdita in sé, ma anche perché quella perdita sembra mettere in discussione il significato stesso della nostra esistenza. Ed è proprio per questo, per avere un'illusione di sicurezza, che molte persone cercano continuamente di controllare la realtà. Tentano di prevedere tutto, di pianificare tutto, nel tentativo di eliminare ogni rischio. Queste sono manovre difensive, del tutto comprensibili, ma ben presto rivelano tutta la loro illusorietà. Perché la vita ci ricorda continuamente che questa possibilità di controllo assoluto non esiste. Nessuno può realmente essere al riparo dall'imprevisto, no? Ciononostante, come dicevamo, molte persone vivono come se la serenità dipendesse dalla capacità di controllare ogni aspetto della propria esistenza e quindi si sforzano di prevedere il futuro, di evitare gli imprevisti, di organizzare ogni dettaglio. Cosa c'è dietro questo atteggiamento? Dietro questo atteggiamento si nasconde spesso una convinzione implicita, un po' come se la persona dicesse a se stessa: se riuscirò a controllare tutto, io non soffrirò. Ma l'esperienza, come dicevamo, dimostra il contrario, perché la vita è fragile. Le persone che amiamo possono ammalarsi, il lavoro può cambiare, le relazioni possono attraversare delle crisi, anche il corpo invecchia. Insomma, le circostanze mutano continuamente. Quando la nostra sicurezza dipende esclusivamente dalle realtà instabili, è inevitabile che poi viviamo nell'ansia. Più cerchiamo di controllare quello che non dipende da noi, più aumentano la tensione e la paura. La psicologia riconosce che una parte importante della maturità consiste nell'accettare l'incertezza, cioè accettare l'incertezza come elemento inevitabile della vita. Ma la fede fa qualcosa in più, perché la fede cristiana compie un passo ulteriore. Ci insegna che la pace e la serenità non nascono dal controllo, ma nascono dall'affidamento. Come vediamo, in questo senso è un cambio radicale di prospettiva. Non si tratta più di fare fondamento sul controllo, ma sull'affidamento. Come al solito, proviamo a rintracciare nella scrittura i riferimenti che rendono ragione di quanto stiamo dicendo. È Gesù stesso, per esempio, che nel Vangelo di Matteo affronta questo tema quando dice: Gesù afferma, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Questa frase contiene una profonda verità psicologica e spirituale da cui è importante per noi partire. Cosa ci sta dicendo Gesù? Gesù ci sta dicendo una cosa che noi conosciamo benissimo, e cioè che il nostro cuore si lega inevitabilmente a ciò che considera più prezioso. Allora, se il nostro tesoro è il denaro, vivremo ovviamente nella paura di perderlo. Oppure, se il nostro tesoro è il successo, saremo schiavi del giudizio degli altri. Oppure, se il nostro tesoro è una persona, rischieremo di trasformare l'amore in possesso proprio per la paura di perderla. Cioè, cosa ci sta dicendo Gesù? Quanto più assolutizziamo una realtà creata, tanto più poi diventiamo vulnerabili alla paura della sua perdita. Attenzione però, come al solito facciamo un distinguo e specifichiamo: la fede non ci chiede di non amare le persone o di non apprezzare le cose buone della vita. Assolutamente no, perché anche queste sono un dono di Dio. Ma la fede ci chiede però di collocarle al posto giusto. Cioè, la fede ci dice che solo Dio può occupare il centro del cuore umano. Quando una realtà creata prende il posto di Dio, diventa inevitabilmente fonte di ansia e di sofferenza. Questo ci dice la fede. Perciò Gesù ci mette in guardia e ci dice: fate attenzione a dove ponete il vostro cuore. Da questo dipendono la nostra stabilità, il nostro equilibrio interiore e ovviamente la nostra salvezza. Tra le figure bibliche che meglio incarnano questo cammino, troviamo Abramo. Cosa fa? Cosa succede? Dio lo chiama, come tutti sappiamo, a lasciare la sua terra, senza indicargli con precisione la destinazione. Come c'è scritto nel libro della Genesi, Dio dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che Abramo deve abbandonare le proprie sicurezze, deve rinunciare al controllo. E quindi, in una parola, cosa deve fare Abramo? Deve fidarsi. Ma anni dopo, quando finalmente riceve il figlio della promessa, Dio chiede qualcosa di più, gli chiede persino di offrirgli Isacco. Questo episodio è molto importante per noi. Questo episodio non ci parla di un Dio che vuole togliere qualcosa all'uomo, ci parla di un Dio che desidera liberare il cuore da ogni forma di possesso assoluto. Questa è la lezione che dobbiamo apprendere. Cioè, Abramo deve imparare che perfino il dono più prezioso, e nel suo caso, qual era questo dono? Il figlio tanto atteso e tanto amato, persino quindi il dono più prezioso nella vita di un essere umano, non può assolutamente sostituire il donatore. Cioè, Dio gli sta dicendo che la sua sicurezza non deve poggiare sui sacchi, ma su Dio stesso. E siamo chiamati anche noi a fare lo stesso. Siamo continuamente chiamati a fare questo passaggio, a cambiare la prospettiva dalla quale guardiamo le cose, le relazioni, le nostre presunte sicurezze. Come Abramo, siamo chiamati a porre tutto nella giusta posizione e a dare un peso relativo. Perché al centro della vita di un credente deve esserci la relazione con Dio, non altro. E poi, anche di fronte ad una perdita, un cristiano deve farne occasione di crescita. Ovviamente, dal punto di vista umano, ogni perdita comporta una sofferenza reale, non stiamo negando questo, e la fede ovviamente non invita a negare il dolore. Gesù stesso pianse davanti alla tomba dell'amico Lazzaro, no? Nel Vangelo di Giovanni c'è scritto proprio Gesù scoppiò in pianto. Le lacrime di Cristo ci mostrano che il dolore non è incompatibile con la fede, appartiene alla nostra umanità. Tuttavia, qual è il punto centrale? Che il credente sa che la perdita non possiede l'ultima parola e a volte può anche essere un'esperienza che alla fine genera qualcosa di inaspettato e a volte persino di vitale per noi. Quante volte abbiamo ascoltato testimonianze di persone che proprio attraverso esperienze dolorose hanno scoperto aspetti nuovi di sé o hanno maturato una fede più profonda, oppure hanno imparato a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è secondario. Paradossalmente, alcune delle più grandi trasformazioni interiori nascono proprio quando vengono meno le false sicurezze. A volte capita dopo un'esperienza di malattia oppure dopo un lutto importante. È allora, in queste circostanze, che l'uomo può finalmente scoprire che il fondamento della sua vita non è ciò che possiede, ma colui che lo sostiene. Cioè l'uomo scopre di essere sorretto non dalle proprie forze, ma da qualcun altro, di cui ora è maggiormente in grado di percepirne la presenza. Cioè, oltre all'uomo e alle sue risorse, esiste un'altra realtà che noi spesso trascuriamo. Qual è questa realtà? La provvidenza di Dio. Uno dei testi più consolanti del Vangelo è infatti proprio il discorso della provvidenza. Quando Gesù, nel Vangelo di Matteo, dice: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, né di quello che indosserete. E aggiunge: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Con queste parole, ovviamente, Gesù non invita certo alla passività o all'irresponsabilità. L'uomo è chiamato a essere laborioso, a essere attivo, ma con queste parole Gesù ci sta invitando a riconoscere che la nostra vita è una vita custodita da un padre. Cioè, la fiducia cristiana non consiste nella certezza che nulla di doloroso accadrà. Questo sarebbe un falso, una negazione della realtà. Ma consiste nella certezza che nulla accadrà al di fuori dello sguardo amoroso di Dio. Cioè, c'è un Dio che si prende cura di noi, che ci conosce, che ci sostiene. Noi non siamo soli, non siamo un pulviscolo anonimo sparso nell'universo indifferente. Noi siamo figli di un padre provvidente. Questa è la visione cristiana della vita. E allora, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che se abbiamo veramente fede, se veramente amiamo Dio e ci sentiamo da Lui amati, le nostre ansie si dissolvono completamente. Cosa scrive San Giovanni nella sua prima lettera? San Giovanni dice: nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. Cosa vuol dire questa affermazione? Questa affermazione contiene una delle chiavi più profonde della vita spirituale, perché ci sta dicendo qualcosa di importantissimo, e cioè che la paura diminuisce nella misura in cui cresce la fiducia. E noi questo lo verifichiamo perché è sotto i nostri occhi. Anche su un piano prettamente umano, no? Quando per esempio il bambino sa di essere amato, ovviamente affronta il mondo con una maggiore sicurezza, è più calmo, è più sicuro di sé. E quindi allo stesso modo, quando il credente sperimenta concretamente l'amore di Dio, lo percepisce dentro di sé, diventa progressivamente più libero dalla paura. Ecco perché il timore, come dice San Giovanni, viene scacciato dall'amore. Ma questo non perché le difficoltà scompaiano, ma perché la persona sa di non doverle affrontare da sola. La fiducia non elimina l'incertezza della vita, però permette di attraversarla senza esserne schiacciati. Forse il testo più potente su questo tema lo troviamo nella lettera ai Romani, quando San Paolo scrive: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? E cosa risponde San Paolo stesso? Dice: io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. In queste parole di San Paolo troviamo la vera risposta cristiana alla paura di perdere. Cioè, noi possiamo perdere molte cose, possiamo anche attraversare prove dolorose, possiamo sperimentare fallimenti, sofferenze, ma San Paolo ci sta dicendo che esiste un bene che nessuno può portarci via, e questo bene è l'amore di Dio. Ed è proprio questo amore che costituisce il fondamento ultimo della nostra speranza, ed è da questa certezza che noi dobbiamo attingere quella forza necessaria per andare avanti, attraversando anche le varie situazioni di perdita a cui inevitabilmente la vita ci sottopone. Bene, cari amici, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma questa riflessione che abbiamo fatto insieme ci ha fatto comprendere la maturità psicologica e la maturità spirituale di una persona convergono sicuramente in un punto fondamentale, e cioè dover imparare a vivere senza pretendere di controllare tutto. Con una differenza però, con la differenza che mentre la psicologia ci porta ad accettare con maturità che non abbiamo il controllo su nulla e bisogna prenderne atto, la fede però va oltre. Cioè ci mostra che non siamo in balia del nulla o del caos. C'è un Dio che ci custodisce e che siamo nelle sue mani. Cioè dobbiamo aver fiducia in Lui e nella sua provvidenza. Abbiamo compreso che l'uomo che cerca sicurezza soltanto nelle realtà terrene vivrà inevitabilmente nella paura di perderle. Invece l'uomo che fonda la propria vita su Dio ha la possibilità di scoprire invece una libertà nuova, perché non temerà alcun male anche se dovesse attraversare una valle oscura, come recita il Salmo 22, quello del buon pastore, no? Si tratta di un uomo che certo non smette di amare, non smette di soffrire, non smette di affrontare le prove e difficoltà, ma sa che il suo tesoro più grande non può essere distrutto da nulla, niente e nessuno può toglierglielo. Per questo il cammino della fede è un cammino che ci porta a fare un passaggio fondamentale: dal controllo all'abbandono fiducioso, dalla paura alla speranza, dal possesso all'affidamento. E quando il cuore dell'uomo arriva a comprendere che Dio è il suo vero tesoro, allora può finalmente sperimentare quella pace che il mondo non gli può dare. e che nessuna perdita può togliere. Come sempre, invochiamo l'intercessione della Madonna, che non a caso porta anche il titolo di Regina della Pace, no? Chiediamole di guidarci alla piena comprensione di ciò che è veramente essenziale per noi e che deve essere il bene più prezioso verso cui orientare la nostra vita e da cui soltanto possiamo ricevere la pace e la sicurezza di cui tanto abbiamo tutti bisogno. Bene, ora è proprio venuto il momento di lasciarci, ma io come sempre vi invito a non trascurare la meditazione quotidiana e a riprendere i passi della scrittura su cui anche oggi ci siamo soffermati. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria!